잊어 없는 짓 없다더면 어서 지수가 돌아버릴 거예요. 눈먼만 맥주 왔다 거네 와프델라 와프델 다시 아침도 시발레 돼 좀 비싸나다로 기다도 가도 당해 와퍼달라워
Si lavando schizzi e va a innamora E amore, te voglio bene Chi scocchia luna ma fa innamori Te voglio bene
Ciao Yatte.
Oh,
in onda?
Siamo Ci in siamo. Onda. Yatta M.
Yatta S.
E Yatta V qui con voi. Yeah! Non siete felici? Cioè, voglio, voglio. Allora, cominciamo con le belle notizie. Prima hanno arrestato la mamma e il papà di Renzi.
Renzi.
Dici tu, come
domiciliari.
No, infatti non è che infatti volevo questo volevo dire, non è che le hanno arrestate e siamo felici che stanno in carcere, perché in carcere non ci sono andati. Sono andati agli arresti domiciliari nella loro piccola villettina di 3 quattro piani, 7000 metri quadri, giardino. Vabbè, sono degli arresti domiciliari. E Renzi ha detto: è una mossa infamante. Che
grazie,
hanno fatto...
Matteo. Grazie, Matteo. Il prezzo è giusto.
Il prezzo è giusto.
Grazie, grazie, Matteo. Come va, ci va?
Un po' di tempo fa.
Un po' di tempo fa.
Mike, buongiorno.
No, ha detto che comunque non è giusto che la mamma e papà se ne vanno agli arresti domiciliari. Che il tutto è solo per oscurare il caso Diciotti e il voto
19-20. Non si è capito niente.
Non si è capito bene. La piattaforma Rousseau hanno votato. Non si è capito.
Che cagata la piattaforma Rousseau.
Mamma mia.
Oh, ma tu hai presente? Hai mai fatto le io ho fatto il rappresentante istituto, lo sai?
A me pure una sola volta è capitato.
Noi avevamo ereditato un modo di fare la politica dai nostri precedenti compagni più grandi. Un po', non lo so, molto ispirata, E sai che facevamo noi? Se volevamo occupare il liceo e quindi ci assumevamo questa cosa come dicevamo: guarda, voglio, può succedere di tutto, ci pigliamo la responsabilità, noi, chi sticca, come stiamo, ce la pigliamo? Sì, ok. Allora, dopodiché che avevamo deciso questa cosa, non è che stavi là a convincere la gente. Facevi: allora, voglio, oggi facciamo una raccolta firme per chi vuole fare l'autogestione. E dall'altro lato per chi vuole fare l'occupazione. Poi raccoglievi le firme, la lista che aveva più firme era la lista che voleva fare l'occupazione. Facilissimo, no?
Molto semplice.
Molto, molto semplice. Cioè, semplicissimo. Che ci sta di... Per cui, capito, a me questa piattaforma Rousseau, che mi pare? Mi pare proprio...
No, per semplificazione.
È un modo, capito, come un altro per fare il cazzo che vuoi, perché... non è per qualcosa, però io ci ho provato ad accedere alla piattaforma. Io non sto iscritto al Movimento 5 Stelle, però durante queste elezioni volevo andare a curiosare sul sito e vedere che si diceva. E il sito è stato irraggiungibile per parecchio tempo, anche dopo l'inizio delle votazioni. E poi soprattutto ho letto che era stato tolto il... quella, come si dice, la doppia verifica dell'identità utente, perché rallentava il sistema. Fondamentalmente hanno semplificato la possibilità di farci imbrogli in GOP e il voto del 59,60% degli iscritti al movimento, o quantomeno alla piattaforma Rousseau,
sarebbero poco più di intorno alle 30.000 persone.
Esatto.
Hanno votato a favore.
A favore.
Cioè della non procedimento contro Salvini.
Sì, hanno praticamente accettato l'idea che Salvini ha agito nell'interesse della nazione e ha difeso i sacri confini e ha portato avanti
la politica del governo.
Esatto, la politica del governo.
Estera del governo.
Esatto.
E quindi.
Questo è stato.
È stata una cosa male.
E adesso praticamente è de facto. Dopo che Berlusconi l'ha sdoganata sta storia, i politici che vanno al potere vanno a fare il cazzo che vogliono, cioè il principio di legittimità del potere del potere esecutivo, cioè come cazzo si chiama, del potere politico diventa più forte dello strumento che dovrebbe controllarlo, che è la magistratura. Tant'è vero che è cominciata un'epoca di impunità totale per i nostri cari vecchi governanti.
Da un po' di tempo, però adesso ce ne accorgiamo proprio, cioè è chiaro a tutti. Berlusconi l'ha riso chiaro, e loro lo cavalcano, ma poi soprattutto questo meccanismo che loro utilizzano dell'internet, del social, di Instagram, di Twitter, cioè alla ricerca di un consenso, solo alla creazione di un consenso, ma non è politica, non è discussione, non è affrontare nulla, è solo una ricerca di consenso per fare i cazzi loro e arrivare ai loro obiettivi. E purtroppo così ci riescono, ma tutto si sposta da Facebook, passa a Instagram, Twitter, e si creano dei discorsi che poi alla fine non hanno alla base, sono abbastanza vani, sono abbastanza vuoti.
No, sono presentati bene, però, capito?
Molto bene.
Quello è il fatto importante. E poi tutto rientra un'ottica nuova che stanno abbracciando anche i politici italiani da un po' di tempo, ma è un leitmotiv che probabilmente va già in tutto il mondo. Che è, prima di tutto, marginalizzare i marginati. cioè proprio escluderli, quelli che non si possono riconvertire.
I cafoni, esatto. Via da Salerno,
via, via, via. Vidi bestie, quelle bestie,
i cafoni,
le bestie se ne devono andare.
Via i cafoni,
via i cafoni zero. Esatto. E quindi diciamo questo intervento di pulizia, diciamo, proprio così, vai, fuori tutti dalle metropoli,
spazzati via,
distrutti. E in questa bolgia ci capita un sacco di gente che io conosco pure, cioè, tra cui pure io, che potrebbe, capito, essere, cioè oggi un po' di tempo fa è toccato a un posto occupato a Torino, a cui attenere da tutta la solidarietà possibile che possiamo esprimere in questo momento, e domani può toccare a un posto a Napoli, a caso, cioè,
allora, anzi, qualsiasi, così, cioè, ma l'hanno detto chiaramente, cioè il decreto sicurezza,
non mi viene neanche voglia di dire un nome per scherzare, perché veramente, cioè, oggi non è una puntata divertente, facciamo così, perché siamo vicini a un momento, cioè, in cui il potere ha deciso che cosa fare, cioè qual è la linea. Salvini ha fatto diramare un dispaccio alle questure in cui si invita al più presto a sgomberare tutti i posti occupati. Illegalmente, in particolare i posti privati, quindi per il momento magari chi ha fatto il contrattino col comune si sente più tranquillo, però toccherà a tutti, ragazzi.
Toccherà a tutti, le città sono anche pronte, per come dimostra pure quello che è successo a Torino,
esatto,
a subire una cosa del genere. Napoli ormai è pronta all'ondata definitiva di repressione, preparata saggiamente negli ultimi dieci anni.
Sì. Cioè,
politicamente.
Ma poi non è che uno si vuole mettere a fare, cioè qua non facciamo l'analisi politica delle cose, perché non ne siamo in grado e non ne abbiamo neanche la voglia, cioè,
no.
Perché in questo momento, capito, che il discorso è molto più sanguigno, ti viene a colpire molto di più sul corpo che sulla testa, cioè nella testa, capito? E allora a questo punto quello che puoi fare è cominciare a pensare al presente e a fare quello che non hai mai avuto voglia di fare o hai avuto paura, perché tanto, cioè oramai le giardelle si sono rotte, non abbiamo più, cioè l'alternativa sarebbe arrendersi, diventare come sta succedendo poi per molti, farsi assorbire dai sindacati, dalle meteore del post socialismo italiano, cioè, capito, proprio
salvi chi può,
si salvi chi può.
Chi va là, chi va qua, sì. Però io non lo so, anche se comunque c'è, quello che è successo a Torino è stato un colpo al cuore, però io nel vedere comunque delle persone che si sono organizzate e che fino all'ultimo non si sono arrese, si hanno arrampicate fino in coppa ditta, hanno cercato di resistere in qualsiasi modo, che comunque si erano organizzate, persone che mo ci vogliono assaltare i CEI, i CPR, i centri di accoglienza, hanno dimostrato che sa da resistere contro questa guerra civile che non è mai finita in questo paese e continua ad essere in questo momento. Ci stanno solo attaccando, ma ci stanno bisogni esagerati contrattaccando a certe cose, ma contrattaccando come anche quello che dicevi tu, cioè nel senso di organizzarsi, ma nel quotidiano, da quelle case fan, con le persone che ti stanno vicino, territorialmente, senza guardare a fantasie politiche o chissà che cosa, ma proprio nel concreto. A me marata, che ti devo dire, a me marata pure un po', non lo so, di forza e di voglia di combattere e resistere, perché ho visto qualcuno che ci crede, qualcuno che mi ha fatto vedere che
si può fare.
Senza andare da qualcuno, si può fare anche da soli. E mi aspetto che si organizzano e che a Torino non è finito, magari.
No, io. È una città che c'ha tanto da dire, diciamo così.
Sì,
eh?
Sì.
Comunque, mo ci sentiamo un bel pezzo così per smontare un po' gli animi. E basta. Eh?
E basta, ragazzi.
Yatta M.
Pensiamo a questa bella giornata di sera.
Sano vinile, eh? Yatta M, sano vinile.
Ci stiamo divertendo un po' a passare dei dischetti, perché come dicevamo anche l'altra volta, anche il tempo della musica ci interessa, e anche quindi la ricerca che facciamo è una bella cosa. E poi mo ci vuole avere delle copertine su cui poter rollare degli spinelli, è molto utile.
È molto utile, guarda.
Quindi ci fa molto piacere.
Molto meglio degli MP3 sicuramente.
Wow, e dove le rolli le cane sugli MP3?
No, infatti. Ma per quanto... sì. La puntata è così. Ci abbiamo il problema che Salvini è un cretino, però fa sul serio. Cioè, hai capito qual è il fatto? Cioè, quello è un cretino che fa sul serio. Cioè, dove siamo arrivati in Italia? Che i cretini sono gli unici che hanno la capacità, diciamo, la coerenza di portare avanti la loro cretineria fino in fondo. Che quello, capito? Cioè, io me lo immagino che se lo acciappi nel sonno mentre si sveglia, da un po' di schiaffo, ma che cazzo stai combinando? Quello se lo ricorda per tutta la vita, per quando magari è faccia di scena. Cioè, capito? Quello la smette. Se lo...
Guarda,
quantomeno gli dice, oh, togliti sta cazzo di divisa della polizia, ma chi cazzo ti credi di essere?
Cioè, io non lo so.
Oh!
I vici del fuoco, la guardia finanza.
Quasi scemo.
Buffone. Salvini pesce a bro.
Ma se... ah, questo è così.
Però intanto questo fa... io non... cioè, comunque ci farà passare dei brutti... dei brutti momenti. Comunque questo cretino. Noi abbiamo 4-5 anni di brutti momenti li stiamo andando incontro a questo. E...
ma se...
poi uno che ha capito. Che poi la cosa, chi su qua, isso veniva, viene dai giovani comunisti padani. Matteo Salvini. Kill si è fatto tutta una formazione sinistra, cioè nel senso si è intrufolato, ha preso e adesso che cazzo è successo? Ma a te?
Non lo so. Alla fine lui pare che abbia difeso il Leoncavallo nel 1994 addirittura,
esatto. Un consiglio comunale
dopo più che altro il corteo violento che è seguito allo sgombero del posto, e alla fine lui ha detto che al di là di pochi violenti le cose erano, i giovani erano legittimati a fare la loro manifestazione, che non è stato giusto picchiarli in quel modo. Vabbè, non lo so, c'è chi dice che è stata semplicemente una paraculata, perché all'epoca praticamente Bossi faceva una sorta di parlamentino della Padania in cui volevano figurare tutta una serie di, diciamo, rappresentazioni della geografia politica, quindi c'erano i cattolici padani, i comunisti padani, i capocchia padani, c'era Emma
Bonino, erano un po' tutti uguali,
c'era Emma Bonino e i radicali sono dei talmente cazzoni che sono andati pure al parlamentino della Padania, cioè rendetevi conto. Vabbè. Superando queste disattenzioni, vogliamo sentirci un po' di musica come si deve, però.
Ma
roba seria,
roba che viene
dal lontano.
Ce l'hanno portata fino a qua, ce l'hanno regalata.
Ha superato il muro di Berlino.
Ha superato il muro di Berlino. Sì. L'ha scassato e lo continua
a sfondare.
A scassare proprio.
Scassa tutto.
Che compariva ovunque, sulle magliette, sugli striscioni e sui manifesti, sulle canzoni in tutta Italia. Ora arrestateci tutti, siamo tutti contro il G8 sull'università. 10 anni fa, maggio 2009, feriti e contusi tra studenti e forze dell'ordine, decine di ragazzi intossicati e feriti dai gas lacrimogeni. Arresti anche fra i napoletani. La rabbia che torna ad esplodere, che si organizza e che attacca. Avevo solo 16 anni e a Torino non andai, ma conservo ancora il manifesto della giornata. Non so perché, pensando allo sgombro dell'asilo a Torino di questo febbraio, la mia mente è tornata a ripetermi: a Torino c'era anch'io. Ma forse lo so perché con la mente e con il cuore sono di nuovo in Piemonte, che poi alla fine col corpo ho visto mezza volta. A Torino c'ero anch'io perché lo Stato è infame e violento. Usa la forza e la legge per governarci. A Torino c'ero anch'io che me ne futto di governare, che mi ribello e mi organizzo per resistere. A Torino c'ero anch'io, senza fiato e senza risa, arroccati sopra un tetto. A Torino c'ero anch'io, mi hai arrestato ma non smetto. Non smetto di devastare il tuo ordine, le tue reti, le tue gabbie che imprigionano gli stranieri nel nostro paese. Campi d'accoglienza, centri di concentramento, a difesa del colonialismo italiano. A Torino c'ero anch'io, 30 anni fa, quando il centro città era solo un residuo industriale. A Torino c'ero anch'io, residuo sociale, per la polizia un residuo del terrorismo, della guerra civile italiana. A Torino c'ero anch'io, perché ho cessa a avere agenda, arrestata e gli spazi sgomberati. Però Torino me lo fa vedere, che la guerra non è finita e c'è bisogno di contrattaccare.
Mr. H, we are coming home. ci hanno mostrato che si può esistere nel conflitto e che il conflitto esiste ancora. Ma avete presente Ragazzi Furi, quel film girato a Palermo, tratto da una storia vera? Il poliziotto che spara la testa di un ragazzino nella piazza del mercato? Vabbè, cose che poi succedono ancora oggi, come a Rione Traiano. Ma era appena 30 anni fa, quando i centri delle città italiane erano conflitto tra Stato e persone. Oggi vogliono pacificare, o meglio hanno pacificato quel conflitto. Vogliono farci credere di poter esistere solo se siamo beni comuni, solo se legalizziamo le nostre identità. A Torino i compagni sono stati anche arrestati, ma ci dicono che si può resistere senza istituzioni, senza assessori, delibere o sindaci. Torino ci dice che la guerra civile non si è mai conclusa, che chi si oppone alla creazione delle nuove esistenze metropolitane è considerato un pericolo per lo Stato, uno Stato che usa la forza perché ha paura, che sequestra le persone sulle navi galera e controlla severamente chi potrebbe dissentire, uno Stato che governa con i social, uno Stato che dunque si rinnova, restringendo ancora di più le libertà individuali e collettive, uno Stato che non sa cos'è la libertà. E voi lo sapete cos'è la libertà? Soddisfare le vostre necessità, i vostri consumi, o esprimere la propria essenza, aiutarsi reciprocamente, ribellarsi alle ingiustizie. Forse questo vuol dire essere liberi. Dire ancora nulla in superficie, ma il fuoco già arrivando.
Tutte e due. Oie, oie. Oh, è alto il microfono. Yattayam.
Yatta S.
Yattayam. Siamo qua, siamo qua.
Onda, un po' di vinile, un po' di Berlino nel cuore, sempre, ragazzi. Se ci ascoltate anche un po' lontano.
Un po' lontano. Vabbè, noi abbiamo ascoltatori in tutto il mondo, veniamo tradotti in 52 lingue, ragazzi, cioè veramente.
Ci supportano ovunque.
Wow. I nostri podcast,
non lo so perché,
guarda.
Non sappiamo perché.
No,
però,
non abbiamo capito in quale lingue ancora, cioè quali sono esattamente queste 52 lingue, noi non lo sappiamo, ce lo dicono la nostra redazione sconfinata, noi abbiamo una redazione, capito, aperta, ma così aperta che a volte non vedi, dici, ma chi ci sta oggi? Non vedo nessuno,
non
smetta,
beh,
ma
capito,
che è grande. Si espande, non si vede.
Devi guardare bene,
e ascoltare. Devi sapere osservare e ascoltare. Bravo. E leggi ascoltare. Sui libri e impara dalla strada.
mannaggia. Guarda, ma io talmente che mi piace, ne siamo messi i dischi, io piano piano.
Che fai? Che fai?
Altro, tu potresti dirmi qualcosa.
Ah, io ti potrei dire. Sì, ti posso dire anche io qualcosa. Thank you. quella del decoro è più che un discorso, è un'ideologia, che tutto è tranne che spontanea. Sincere sono le paure che ne costituiscono l'innesco. Questo sì, paure e sofferenze della parte più fragile della classe media, legate alla crisi economica, alla perdita dei diritti sociali, alla precarizzazione di ogni ambito dell'esistenza. Paure che avvelenano, paure che devono essere gettate fuori di sé. Ed è in questo fuori, ostile, complesso, così difficile da decodificare, che risplende la figura del barbaro. Contro di lui, i bravi cittadini, che sono disperati ma non possono ammetterlo a se stessi, ritrovano uno scopo che non pensavano più di avere. Contro di lui crescono i proclami e i punti esclamativi. Basta, finiamola, riprendiamoci il quartiere, la città, la nazione. Quando i punti esclamativi riempiono intere pagine di Facebook, quando nel calderone la temperatura è alta e vi ribollono insieme mescolandosi paure reali e ridicole manie d'ordine, mani sapienti ne traggono strumenti di consenso politico. Scrive Tamara Pitch in Contro il decoro. Talvolta i sindaci, con le ordinanze antidegrado, rispondono a domande dei cittadini per bene, ma spesso le anticipano, contribuendo così all'indistinzione tra l'illegalità e disturbo, tra criminalità e disagio, tra reati e inciviltà, e finendo per confinare nella categoria del permale poveri, mendicanti, senza casa, lavaveti, prostitute, prostituti, ragazzi e ragazze in cerca di svago, immigrati e immigrate e naturalmente rom e sinti. Ecco, l'indistinzione tra l'illegalità e disturbo, tra criminalità e disagio, è davvero il tratto tipico del discorso dei politici sul degrado anche a Bolzano. Lo ritroviamo negli interventi di due ex consiglieri comunali. Prima Vint'Antonio Gambetti, indipendente di destra. Bolzano è decaduta, non è più quella di un tempo. Ormai da mesi non passa giorno che non si legga di tutto. Aggressioni in chiesa ad un parroco, sullo scaffale ai danni di un'impiegata, nelle piazze, eccetera, eccetera. E così si passa dalle violenze ai furti, dalle rapine ai vandalismi, alle truffe. Poi lo stesso articolo dell'Alto Adige prosegue. Il consigliere del PSI, Claudio Della Ratta, spiega che i cittadini normali, quelli che lavorano e pagano le tasse, quelli che vorrebbero vivere una vita normale, hanno il diritto di riappropriarsi del parco della stazione. Ora, utilizzando esclusivamente come dimora diurna di tanti disperati, che urlano e bevono senza soluzione di continuità. Ottimo biglietto da visita per i turisti che arrivano in treno, giustamente. Analogamente, piazza Magnago, sede dei palazzi provinciali, vede ormai la fissa presenza di extracomunitari che litigano e schiamazzano. Il parco del Taverna a Bolzano. Litigare e schiamazzare, urlare e bere senza soluzione di continuità, quindi bere urlando, urlare senza smettere di bere. Come si può farlo senza farsi andare la birra di traverso? E appresso le truffe e i vandalismi, mele, pere e la somma arbitraria tra quello che accade nel parco della stazione e quello che accade in Bolzano. Magari anche in provincia, le violenze e i furti, cioè i reati veri, seguiti dalla dimora diurna dei disperati. E qui il crimine qual è? La disperazione. O il suo manifestarsi diurno e dunque la luce del sole? Le prediche dei politici antidegrado si somigliano tutte e la ragione sembra impotente a smontarle, perché un cartello irto di punti esclamativi, messo insieme in due minuti e viralizzato su Facebook in mezz'ora, sarà sempre più potente di ogni spiegazione, come suggerisce Wu Ming in un suo libro. A nulla serve ricordare che le truffe più devastanti per la classe media si presentano con il vestito buono di prodotti finanziari e con clausole stampate in piccolo, che le violenze peggiori avvengono tra le mura di casa e che i ladri, con un minimo di professionalità, non passano la giornata sulla panchina. Né serve far notare che litigare e schiamazzare è una caratteristica che gli altri considerano tipicamente italiana, mentre qui è attribuita agli extracomunitari. L'occupazione abusiva degli immobili costituisce da tempo una delle principali problematiche che affliggono i grandi centri urbani del paese, conseguenza a volte della difficoltà di porre in essere politiche territoriali, urbanistiche e sociali, finalizzate alla riqualificazione delle aree periferiche e alla riduzione di fattori di marginalità sociale. Il tema, come è noto, è stato affrontato sotto il profilo della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica di decreto legge numero 14 del 2017, convertito con modificazione della legge numero 48 del 2017, che ha introdotto alcune significative innovazioni volte al superamento del fenomeno in un'ottica di miglioramento delle condizioni di vita della città, di prevenzione delle situazioni di degrado e di condotte illecite. Alla prevenzione appare essenziale per migliorare l'efficacia dell'azione e il contrasto del fenomeno fornire ulteriori precisazioni ai fini dell'esecuzione degli sgomberi, anche in virtù di alcune recenti sentenze del giudice civile che rendono sempre più pressante il problema dello sgombero delle occupazioni più risalenti nel tempo. Al riguardo si sta infatti consolidando un orientamento giurisprudenziale a volto a condannare il ministro dell'interno a risarcimento molto gravosi sulla base di una serrita inerzia che avrebbe determinato una illegittima compromissione dei diritti fondamentali di proprietà dell'iniziativa economica, di cui la necessità di assicurare la massima tempestività dell'iter istruttorio preordinato dall'istituzione dello sgombero, che segue oggi come procedure solamente farraginose, non compatibili con l'esistenza, di impedire di interpretarsi delle occupazioni abusive, sia di più lungo, un lungo periodo oggetto delle citate pronunce che più recenti. In questo quadro si ritiene di poter asserare all'esso di due vostre le seguenti indicazioni. del decreto legge del numero 14/2017 prevede che al fine di assicurare il consorzio della forza pubblica per l'esecuzione dei provvedimenti di sgombero, il prefetto individui una scala di priorità che tenga conto della tutela delle famiglie in situazioni di disagio economico e sociale. Viene da sé che ai fini dell'individuazione dei suddetti criteri di priorità, il prefetto debba essere in possesso di tutti gli elementi di conoscenza utili, tra cui le notizie in merito all'immobile, al suo stato e agli occupanti. Se le informazioni sull'immobile possono essere agevolmente tratte dagli atti in possesso dell'amministrazione comunale o da quelli prodotti dal proprietario, ovvero tramite le verifiche ad hoc, ben diverse e di più difficile acquisizione sono le notizie riguardanti le persone presenti all'interno dello stesso stabile, imprescindibili e rilevanti per l'accertamento delle singole situazioni personali. A tal riguardo, l'unica soluzione percorribile è quella di ogni possibile censimento degli occupanti, che deve essere condotto anche in forma preventiva sotto la regia dei servizi sociali dei comuni, laddove occorre, con l'ausilio dei soggetti del privato sociale nelle forme ritenute più adeguate in relazione alle singole fattispecie, in modo da acquisire un complessivo quadro della situazione, in particolare della ricaduta sul piano sociale e su quello della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica derivanti dall'esecuzione dello sgombero. Non lede i soli interessi da parte della parte proprietaria, ma lede anche il generale interesse dei consociati alla convivenza ordinata e pacifica, e assume un'inequivoca violenza eversiva. L'esecuzione degli sgomberi forzati può certamente determinare immediati ma evidenti e limitati turbamenti dell'ordine pubblico. La tolleranza delle occupazioni abusive, al contrario, può determinare situazioni di pericolo meno evidenti, ma decisamente più gravi nel medio e nel lungo periodo. Torniamo in onda, ringraziamo per i contributi il Ministero degli Interni, Wolf Bukowski, che abbiamo letto prima, che ci ha dato un'illuminante visione della realtà barbarica che ci circonda. E il Ministero degli Interni mi avesse suggestionato con questo intervento tecnocratico, direi.
Funda nel buon impronta della lotta compiuta nel grande e breve decennio. Vi siete assuefatti, voi, servi della giustizia, leve della speranza, ai necessari atti che umiliano il cuore e la coscienza. Al voluto tacere, al calcolato parlare, al denigrare senza odio, all'esaltare senza amore, alla brutalità della prudenza e alla ipocrisia del clamore. Avete, accecati dal fare, servito il popolo non nel suo cuore ma nella sua bandiera. Dimentichi che deve in ogni istituzione sanguinare, perché non torni mito, continuo il dolore della creazione. Come altri compagni di strada, il mitico rigore d'un'azione sempre pari all'idea. Non vi chiedo, si paga anche questo con la vita. Vi ossesso dal timore di essere ciò che fu nei gradi del suo cammino, ciò che espresse in ingenui ritorni al popolo, in amori di termine all'umanitario, in regressi alla carità, non è. È all'errore che vi spingo, al religioso errore. complesso di servizi relativi agli spostamenti dal proprio luogo di residenza in un altro, durante il tempo libero. Impedire alle persone di spostarsi è impossibile, ma evitare che la gestione dei servizi turistici sia a stampo neoliberista è necessario. Il turismo che conosciamo non risponde per niente all'equazione con il benessere diffuso. Ed è ingannevole credere che possa essere il vettore per il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche di Napoli. Il turismo che conosciamo è attacco del capitale al cuore della città, è trasformazione della fisicità urbana e, ancor peggio, è creazione di esistenza. Il turismo è un modello che ha cambiato tutte le più grandi città europee, e non solo. Basti pensare che 30 anni fa una città come Amsterdam fosse uno scotto a cielo aperto, o che non si potesse camminare così tranquillamente lungo le Ramblas di Barcellona. Un processo anche di pacificazione di zone di conflitto metropolitano, che oggi si presentano come luoghi di consumo, dove in qualsiasi momento è disponibile un posto dove dormire ed a qualsiasi ora è possibile mangiare qualcosa. È quello che accade anche a Napoli, dove il turismo, soprattutto attraverso il mercato degli affitti, della città esclusivamente a fini turistici e grazie all'espansione del settore produttivo mordi e fuggi, mantiene la sua natura, quello di uno spazio di accumulazione capitalistica che accelera processi di segregazione socio-spaziale e inventa una nuova produzione e un nuovo consumo del cibo, slegato dal concetto di nutrizione e concentrato su un'irrefrenabile ingordigia consumistica. Ingordigia che travolge chiunque, non solo i turisti, che muta i modi e i tempi dell'alimentazione e che per essere soddisfatta ha bisogno di bar, ristoranti, alberghi, caffetteria, vineria, bideria, dolceria, rumeria, prescheria, spizzeria e così via. E naturalmente necessita di studenti, proletari ed immigrati che con il loro lavoro incrementano l'appropriazione e la concentrazione del profitto nelle mani dei proprietari, di quelli che potrebbero essere considerate le nuove fabbriche metropolitane.
Baton Rouge, waiting for a train, when us feelings faded as magic. Bobby found a diesel down just before it rained. We rode us all the way to New Orleans.
Cagna nei colori, lo occhi e tuoi a me tornano a mancanza. Ma se non sai dire che pieno da me, spegni a mano e non parlare.
Regina del cielo, divina maestà, che sarà cercata e cerca, fammi la pietà. Regina del cielo, divina maestà, che sarà cercata e cerca, fammi la pietà. Farò l'onna delle case, con braccia forte raggia, poi venga a casa, oh Maria mangerà. Grazie oi Maria, come fece tu mala terra, se fece mamma la via, mangerà zio e Maria.
E fammelo Maria, fammela per carità, valli con la garage, vi sarà tantissima sanità.
Fammelo Maria, fammela per carità, valli con la garage, vi sarà tantissima sanità. Farò
non avere grazie, che faccio posto razza, a cui venga a pagare, Maria mangiarà. Giurarci io e Maria, non mi piace tua la terra, tu fece una malattia, mangiarci io e Maria.
Scesa l'angelo dallo cielo, ci venne a salutare, salutava te Maria, noi cantammo la per Maria. Scesa l'angelo dallo cielo, ci venne a salutare, salutava te Maria, noi cantammo la per Maria. Marò, donna delle grazie, che un bacio porto razza, qui venne a grazia, Maria mangerà. Giudazio e Maria, non mi fece tu vada terra, tu fece mamma la via, mangerazio e Maria. Marò, donna delle grazie, che un bacio porto razza, qui venne a grazia, Maria mangerà. Fici tu vada per natto, fici mamma la via, mangerazzi io e Marì.
L'aria è tutto un profumo che non ci sta, o viene da canna ma chi resta mai e per chi va. A quando mi ha lasciato io sono sconosciuto, da guardo in cielo ma non vedo solo. Caccia di un coro, non mi resta niente più, nemmeno tu. Lacrime, poi lacrime.
Stacca ferma e non spara, a voce primavera mi comanda di fermare, e senza condizioni per
per rendermi sto qua, cullarmi sta canzone, la da guerra voglio fa. E torno un braccio a te e faccio uno due, presento da lui una bandiera, bandiera bianca, ma vuole sospira e proprio dimostra, omaggia a questa bandiera bianca, bandiera bianca, bandiera bianca. Succeda sai che peggio di chiamaggio non può fa, chi te ne stupuraggi, non è degno e guerre già, la cara che pezzosa ci fa posta che ci dà, io coraggio ti sfide, chi può bene a da papà. E sono tornata a te, e faccio uno due, presenta da me una bandiera, bandiera bianca, l'amore sospira e poi dimostra. Aita bandiera bianca, bandiera bianca, bandiera bianca.
Seven, eight.